Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
In Italia abbiamo grande contezza della repressione al caporalato e allo sfruttamento, manca invece la parte preventiva. La legge 199 del 2016 prevede appunto l'istituto della rete del lavoro agricolo di qualità alla quale dovrebbero iscriversi le aziende agricole. Ad oggi meno di 7.000 su un potenziale di oltre 200.000 ci sono iscritte. Molta riluttanza, parecchia resistenza e anche reticenza da parte del mondo produttivo.
E improvvisamente scopriamo che il titolare della ditta, dell'azienda, della piccola azienda dove lavorava Satman Singh, l'operaio di 31 anni che era in Italia da 3 anni e lavorava come bracciante nell'agro pontino in nero, bene, scopriamo che il titolare di quell'azienda era già da 5 anni indagato, attenzionato, esattamente per reati analoghi, cioè per sfruttamento del lavoro. Ora, questa storia cosa racconta? Questa storia racconta molto, ma raccontano molto di più i numeri. 230.000 i braccianti in Italia vittime di sfruttamento e abusi, un quarto degli occupati nel settore agricolo, secondo l'Istat, tra loro 55.000 donne. Quindi 230.000 i braccianti, 2 euro il salario orario percepito dai lavoratori irregolari nei campi italiani. La paga giornaliera varia da un minimo di 15 a un massimo di 35 euro al giorno. Ancora, 405 sono i territori, le aree d'Italia, di cui 194 al sud, dove l'osservatorio Placido Rizzotto ha riscontrato criticità riguardo al lavoro nei campi al caporalato. E infine l'ultimo numero, 6.660 le imprese agricole iscritte alla rete del lavoro di qualità su un totale di oltre 400.000. La rete è istituita presso l'INPS per certificare le aziende etiche. E dobbiamo partire da quest'ultimo numero per capire il dramma di Satman Singh, un dramma evitabile. Evitabile per 2 ragioni. Primo, se ci fossero stati più controlli, probabilmente Satman Singh e quell'azienda non avrebbe continuato a sfruttare i lavoratori, visto che già per cose analoghe il titolare di quell'azienda già da 5 anni era sottoposto a controlli. E poi soprattutto questo dato impressionante, su 400.000 aziende agricole solo 6.660 sono iscritti alla rete del lavoro agricolo di qualità. Allora, tutti questi numeri ci dimostrano perfettamente che non è questione di manifestazione, non è questione di dire ora non accada più, è questione semplicemente di mettere in campo uomini e mezzi per stanare le aziende che non rispettano le regole. Ed è facile farlo, molto facile. Si possono individuare tranquillamente tutte queste aziende che non rispettano le regole, soprattutto incrociare i dati con le banche dati. Non è possibile che il titolare di quell'azienda, l'azienda dove Satman Singh ha perso la vita, non è possibile che quello potesse continuare a esercitare imperterrito il suo lavoro. Lo aveva detto qualche giorno fa il segretario della CGIL Landini: se in un'azienda viene scoperto un lavoratore in nero, in particolare nel settore agricolo, quell'azienda deve chiudere. Forse sarà una procedura drastica, ma questo è l'unico metodo per stanare il lavoro nero.
We will build a bastion against the extremes from the left and from the right. We will stop them, this is for sure.
Nel caso nostro ci hanno visto arrivare, ma non sono stati in grado di fermarci.
Ce la farà Ursula von der Leyen a fare il bis? Per ora i numeri dicono che la signora von der Leyen ha qualche ostacolo nella via che la potrebbe portare alla riconferma alla guida della commissione, perché i numeri dicono che il suo consenso è sotto quota 400. La maggioranza Ursula oggi sarebbe di 399 seggi, che vede insieme la sinistra 39 seggi, 51 seggi dei Verdi, 136 seggi dei Socialisti e Democratici, 74 seggi di Renew Europe, sostanzialmente quella che è la maggioranza di Macron e non solo, e il resto dei seggi, cioè 189, sarebbe il Partito Popolare Europeo, che è il partito di gran lunga di maggioranza che ha vinto le elezioni. Bene, e questa sarebbe la maggioranza Ursula, quella che ha governato in questi 5 anni l'Unione Europea. Rimarrebbero fuori i conservatori e riformisti di Fratelli d'Italia, Identità e Democrazia della Lega. Ma questa è una variante, questa è un'ipotesi, perché sulla carta questi sono i numeri, ma c'è sempre il solito questo problema del Parlamento Europeo, perché anche lì molti franchi tiratori, un po' come in Italia, potrebbero mettere in discussione la riconferma di Ursula. E quindi che cosa succede? Beh, dopo le europee, che si sono tenute il 6 e 9 giugno in tutti i 27 paesi membri, ora devono essere rinnovati i cosiddetti top job, ovvero la presidenza delle quattro principali istituzioni europee, quindi non soltanto la presidente della Commissione, ma c'è anche il Consiglio Europeo, che è quello che sostanzialmente guida i capi di Stato e di Governo. Quindi le nomine sono per la Commissione, per il Consiglio UE, per il Parlamento Europeo, per la presidenza del Parlamento Europeo, e per l'alto rappresentante per gli affari esteri. Queste sono le quattro super top cariche che devono essere rinnovate. Come sapete, la settimana scorsa c'è stata una prima cena informale di negoziato, lunedì a Bruxelles, ma non ha portato a quasi nulla. Oggi a Roma arriva Orban e quindi questo potrebbe aprire un nuovo scenario. I posti chiave della UE si decideranno al Consiglio del 27 e 28 giugno, quindi parliamo tra pochi giorni, alla fine di questa settimana che oggi inizia. E oggi Meloni vedrà a Roma il premier ungherese Orban. L'Ungheria assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea a partire dal 1 luglio e quindi si capirà qualcosa in più, se Orban entrerà ad esempio nei conservatori e riformisti europei, quali sono i rapporti di forza tra Orban e Meloni, e soprattutto Meloni dovrà fare la grande scelta, decidere se stare con il Partito Popolare Europeo e in questa alleanza allargata, quindi anche con i socialisti e verdi, e risostenere Ursula von der Leyen, oppure decidere di non esprimere il Presidente della Commissione Europea e provare a lavorare semplicemente su un proprio commissario, il nome che si fa è quello di Fitto, senza dare un esplicito consenso a Ursula von der Leyen. In entrambi gli scenari però la Lega rimarrebbe fuori da tutto, perché una cosa è certa: la Lega non voterà mai Ursula von der Leyen, e quindi qualora Fratelli d'Italia decidesse di sostenere Ursula, beh, sarebbe interessante, perché in Europa Meloni governerebbe anche con i socialisti e tenendo fuori la Lega. In Italia invece avrebbe una spina nel fianco, la Lega appunto, che ogni giorno potrebbe ricordare a Giorgia del sostegno a Ursula von der Leyen. Avete capito il puzzle? Ci sarà di che divertirsi. Nelle prossime ore sapremo quale sarà la scelta di Giorgia. Il rischio però è lose-lose, non win-win. Cioè, contare in Europa oppure rinunciare a contare in Europa? Questo è il grande dilemma.